23 gennaio 1992. Caro Lello, non so se ti è mai capitato tra le mani il libro Il mio amico Nicola. Io sono la madre di Nicola, oltre che l'autrice del libro. Mio figlio è morto nell'agosto del 1985 a soli 31 anni a causa di un tumore, da cui però era guarito, ma si è offerto vittima di amore per tutti noi. Dopo 2 giorni dalla sua dipartita cominciò a comunicare con me e lo ha continuato a fare ininterrottamente a tutt'oggi. Qualche mese fa Raffaella mi ha scritto una lettera che mi ha commosso. Mi ha parlato del suo amore infelice e del grande bene che ti vuole. Le ho promesso, non prima di avere chiesto lumi a Nicola, che ti avrei scritto per sapere da te se ancora le vuoi bene o se ormai l'hai dimenticata, dato che ti appresti a sposare un'altra ragazza. Conoscere la verità in questo senso è molto importante perché se nel profondo del tuo cuore c'è sempre Raffaella, non puoi sposare un'altra. Il tuo matrimonio non sarebbe ratificato in cielo, sarebbe nullo, anche se lo avrai celebrato in chiesa, comprendi? Perché un matrimonio sia valido e benedetto da Dio, occorre l'amore vero e totale tra i due sposi. Se così non fosse, vi esporreste all'infelicità. Io sono un'estranea, non voglio influire sui tuoi sentimenti, ma in virtù della verità che Nicola, attraverso i suoi messaggi, mi fa conoscere, ho il dovere di illuminare te e consolare Raffaella. Con tanta simpatia. Pina Reina. 26 gennaio 1992. Nicola. Mamma, ritornando sulla ereditarietà della colpa che genera veri e propri mali, che coinvolgono non solo lo spirito ma anche il corpo, ti dicevo come nel nostro spirito coabitano due semi, quello del male ereditato da Satana e quello del bene che trae origine dal datore di ogni bene che è Dio. Egli arricchisce la sua creatura di tantissimi doni esclusivi e personalissimi, che la rendono meno vulnerabile e più forte nella lotta contro il male. Anche questi doni sono ereditari. Spesso davanti ad un figlio particolarmente dotato ti senti chiedere da chi ha ereditato la passione per la musica, per l'arte o il coraggio e la generosità e quale dei genitori possedesse quei doni anche solo allo stato embrionale. Ed in effetti è così. Ma solo l'uomo, creato libero, può soggiogare il male per dare vita al bene che è in lui o soggiacere ad esso. Solo lui è il vero costruttore del suo io intimo, attraverso una lotta sempre aperta che avrà fine all'ultimo respiro. Può essere un vincitore o un vinto, ma solo lui è responsabile del suo destino o di felicità eterna o di infelicità eterna. 8 febbraio 1992, Nicola. Mamma, a volte le anime che io ho soccorso, nel momento di riconoscere il mio intervento personale e diretto in loro favore, si fermano perplesse nel timore di attribuire ad un santo quello che è opera esclusiva di Dio, temendo di ledere la sua dignità o misconoscere la sua infinita potenza. Mamma, anche questo è errato. Dio ama di amore infinito i santi, questi figli prediletti che solo da Lui ereditano luce e potenza. Noi partecipiamo del suo amore infinito e qualsiasi nostro atto in vostro favore, anche se generato dall'amore che a voi ci unisce, amore consapevole perché in voi riviviamo tutte le battaglie, le lotte, le difficoltà, le sconfitte che hanno segnato la nostra vita terrena. Questo amore, mamma, è alimentato dall'amore della Santissima Trinità in cui siamo totalmente immersi. È come se un padre, dopo di aver assegnato al figlio meritevole la parte di eredità spettantegli, gli dicesse, lavora, fai fruttare questa eredità, di cui mi renderai gli interessi fino all'ultimo spicciolo. Sì, mamma, l'opera del figlio ancora una volta torna al padre che tutto ciò ha permesso, ma trasformata in un inno di ringraziamento e di lode. Mamma, quando voi ricevete dal Padre una grazia o un dono particolare e indirizzate a Lui il vostro grazie, esso è solo un balbettio, sconnesso e superficiale. Molto raramente parte dal profondo del vostro cuore perché non siete in grado di apprezzare l'entità del dono e il suo vero valore. Non comprendete quanto immeritato esso sia. né quale amore infinito lo ha generato, quando addirittura non dimenticate di ringraziare. Invece la nostra gioia e la nostra riconoscenza per questo Padre amorosissimo, che attraverso la potenza che Lui stesso ci dona, ci permette di operare miracoli, si trasforma in un osanna potentissimo che si dilata, investe tutte le anime dei beati, tutti i cori degli angeli, in un tripudio di festa, perché un santo con il suo incessante operare ridona al Padre un figlio perduto. 25 febbraio 1992. Nicola. Mamma, perché sei così restia a scrivere, mentre le cose che io ti comunico sono luce che inondano il tuo cuore, donando al tuo spirito l'alimento necessario per andare sempre avanti con serenità? Ti volevo parlare del timore che attanaglia il cuore dell'uomo e lo fa tanto soffrire, la solitudine. Essa è come una nemica nascosta in ogni piega dell'anima, pronta a manifestarsi per annientare e respingere qualsiasi prospettiva di pace, di serenità e di gioia. Ma per sconfiggere qualsiasi nemico è necessario conoscerlo, vagliarlo, vedere cosa c'è di reale, di vero in lui, o se non è quell'omaccio vestito di stracci messo a guardia nei campi per allontanare gli uccelli, in una parola, lo spaventapasseri. Seguimi bene, mamma. Noi crediamo di non essere soli quando al nostro fianco vivono genitori, fratelli, amici, ma in realtà siamo sempre soli, con i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri desideri, il nostro modo di sentire, che è diverso da qualsiasi altro componente della famiglia, anche se siamo nati dallo stesso ceppo. La gioia e il dolore, anche se traggono origine dallo stesso oggetto, ognuno di noi li gestisce per conto proprio. Il bambino che nasce alla vita soffre nel parto, e così la madre che lo partorisce, ma anche se l'evento che genera quella sofferenza è lo stesso e li accomuna, ognuno lo subisce in proprio. Ogni uomo aspira alla pace, alla felicità, ma queste due esigenze che sembrano uguali per tutti gli uomini, al contrario, sono diverse per ciascuno di essi e nessun altro tuo simile può soddisfarle in te. Dove allora cercare quell'appagamento, quella pace, quel riposo di cui la nostra anima ha un imprescindibile bisogno? Da chi può ricevere ciò che nessun altro, sia pure la persona più amata, può darti? Chi può colmare questa solitudine interiore che tanto ti atterrisce? Lui solo, mamma, Dio, che sazia tutte le seti, che colma tutti i vuoti, che spiana tutte le asperità e rende dolci le salite ripide e le pendici scoscese. Egli solo, che ti ha creato, ti conosce come sei fatto, sa pure dove ti inceppi, dove il male ha operato delle distorsioni, dove il tempo ha logorato certe parti vitali, e nel suo amore infinito ti rimette in sesto, ti dà la sua compagnia, la sua gioia, e tu vai serena e gioiosa, rumoreggiando dolcemente come un corso d'acqua verso la foce, verso il mare infinito, senza prima avere irrigato e beneficato i terreni che attraversa. Immergetevi, mamma, in questo mare infinito che è Dio stesso, e non sarete più soli, anzi, sarete voi stessi a cercare quel silenzio, quella solitudine a far tacere i frastuoni del mondo che vi circonda per ritrovarvi con Lui, nel segreto del vostro cuore, nell'intimità della vostra coscienza, mentre Lui vi parla dolcemente, vi inonda di gioia, della sua gioia, vi promette cieli infiniti d'azzurro, e voi sapete che non sono chiacchiere, perché Lui solo possiede quello che dice di darvi. Coraggio, mamma, perché solo così non avrete più paura della solitudine. Anche gli uccelli, quando non hanno più paura dello spaventapasseri, felici si librano nel cielo azzurro dopo di avere beccato nei campi quel po' di cibo a loro necessario per sostenersi. ...19 febbraio 1992, Nicola. Mamma, da un po' di tempo, passando in rassegna la tua vita, ti sei chiesta con insistenza dove hai sbagliato. Hai analizzato gli avvenimenti più importanti e significativi, cercando di capire se avevi sbagliato in quella o in un'altra determinata circostanza, ma non sei arrivata ad individuare l'origine del male, che ha causato tanto danno in seno alla nostra famiglia. Eppure i lumi non ti sono mancati. Hai mancato, mamma, nell'amore verso Margherita, una creatura bisognosa d'amore già ferita da circostanze avverse. Hai lasciato che nella tua mente, più che nel tuo cuore, prendesse piede la superbia ed il nemico che già ti tallonava, perché intuiva come Gesù attorno alla tua persona stesse tessendo un disegno a lui avverso, si è inserito nella nostra famiglia facendo di Margherita una sua pedina, dapprima quasi a sua insaputa, poi perfettamente consapevole. Il lavoro di distruzione operato dal nemico attraverso Margherita era sottile e perverso. Mentre gli riusciva difficile attaccare direttamente te e papà, perché legati da un amore forte e completo, operava in maniera indiretta attraverso noi figli, facendoci distaccare poco alla volta da voi e mettendoci l'uno contro l'altro. Sì, mamma, in parte è riuscito nel suo intento, ma non totalmente, e mentre tu, sotto l'influsso malefico, continuavi ad alimentare in Margherita la sua invidia e il suo odio, Gesù persisteva nel realizzare attraverso te il suo meraviglioso disegno di amore. Senza interruzioni, ti rimetteva continuamente i peccati attraverso l'offerta del suo preziosissimo sangue, ti rivelava con il dono dell'ascolto i suoi desideri, ti nutriva con la sua parola, ti istruiva, ti dava se stesso nell'Eucaristia, fortificava la tua fede, ti dava per madre la Madre sua Santissima e ti donava infine me, Nicola, tuo figlio, il più piccolo che, seppure il più distante da Dio stesso, è pervenuto ad una gloria eccezionale, avendo accumulato in brevissimo tempo i meriti del martire, dell'apostolo, del sacerdote che si offre, assieme al Cristo, in olocausto perfetto di vittima per i peccati degli altri, dell'amico dei sofferenti, del restauratore del vincolo sacro del matrimonio, perché tutto aveva sacrificato al suo amore per Antonella. Adesso ti chiedi perché è così difficile realizzare la pace in seno alla nostra famiglia. Mamma, tu stai soffrendo tanto in questi giorni, perché più chiara è al tuo spirito la parte che hai avuto tu in quella drammatica situazione che ha coinvolto noi tutti. La tua sofferenza è come quella delle anime purganti, le quali solo attraverso di essa potranno raggiungere la pace ed il riposo eterno. La consapevolezza della tua indegnità ti renderà più umile e man mano che crescerà in te questa virtù diventerai sempre più ricca perché Gesù continuerà a colmarti di doni. La tua fede sarà più forte ed il nemico debellato. Vedrai con occhio limpido e semplice quanto Gesù ha operato in tuo favore in questi lunghissimi anni nonostante la tua miseria e il tuo grido di ringraziamento e la tua implorazione di aiuto scaturiranno dal tuo cuore riconoscente. Un giorno, oramai lontano, ma ancora vivo nel tuo ricordo, chiedesti a Gesù che ti rivelava dove avevi sbagliato, perché mai ti colmava di doni nonostante le tue colpe ed egli ti rispose: perché mi sei vicina, spiegandoti come appunto la tua vicinanza consentiva al suo cuore assetato di amore di riversare su di te i tesori infiniti della sua misericordia. Mamma, non allontanarti mai da lui, non allontanarti mai da me. Io sono il tuo angelo guida, non dubitare mai di me, perché sono io che ti porto il profumo del suo amore per consolare la tua anima stanca. I giorni si susseguono rapidi, sei sempre fedele alla tua missione, dona agli altri quello che Gesù ti dona attraverso me. Quando sei triste ed avvilita, rifugiati in lui, in me, e troverai la pace, eliminando dal tuo animo ogni dubbio. 29 febbraio 1992. Nicola. Mamma, è da un po' di tempo che ti voglio parlare dell'amore, di questo meraviglioso sentimento prettamente spirituale, ma che si interseca e fa tutt'uno con la natura stessa dell'uomo fatta pure di materia. Una delle manifestazioni più importanti di questo multiforme sentimento è l'amore che lega l'uomo e la donna. Esso scocca all'improvviso, unisce quasi all'insaputa due esseri che non si conoscono neppure, che diventano una cosa sola. L'uno vive per l'altra, soffrono assieme, gioiscono assieme. Da quella unione hanno origine altri esseri che riproducono in parte le caratteristiche dell'uno o dell'altro dei genitori. Dio, attraverso quell'amore, perpetua la razza, rende compartecipe della creazione l'uomo stesso. Ma quell'amore non si arresta qui. Esso supera i confini della procreazione, si irradia ed investe non solo i figli che sono l'espressione prima di esso, ma anche i nipoti e i pronipoti, e in essi l'uomo rivive quel sentimento iniziale che l'aveva coinvolto in prima persona. L'amore coniugale, man mano che si distacca dalla materia, riprende la sua supremazia su di essa e diventa espressione più vera dello spirito. Sì, è coinvolto ancora dalla materia che lo appesantisce e lo fa soffrire, ma come aquila anela gli spazi infiniti e sogna quel volo come appagamento totale per il quale è stato creato. Mamma, so cosa pensi, cosa ha fatto l'uomo di questo meraviglioso dono che lo rende simile a Dio, amore infinito? Ti stai chiedendo se quel santo sacerdote, il quale consigliava alla signora che a te si rivolta per avere lumi al riguardo, di evitare, essendo entrata in menopausa, ogni rapporto coniugale con il marito, dato che era finito lo scopo primario del matrimonio, che è quello della procreazione, se non avesse sostanzialmente ragione, pur avendolo preso in un primo momento per pazzo. No, mamma, ascoltami, sono io che ti ho suggerito la risposta che hai dato a quella signora, perché non puoi imporre ad un uomo vissuto nella carne di diventare ad un tratto angelo. Ma nei disegni sapienti di Dio Creatore, quell'atto doveva essere limitato alla procreazione, ma con il peccato originale il veleno è entrato nell'uomo e con esso il pervertimento dell'amore che si è trasformato in sesso con tutte le aberrazioni che hanno fatto dell'uomo nato per le vette sublimi dello spirito poco più che non animale ed a volte ancora peggio. Risalirà da questo abisso l'uomo di oggi? Eppure, perché l'uomo torni a Dio deve pur farcela, o attraverso la purificazione in vita o in purgatorio. Non c'è altra strada. Gesù con la sua santissima passione gli ha aperto la strada verso il cielo. A lui la scelta. 29 febbraio 1992, Nicola. Mamma, oggi ti parlerò ancora dell'amore. Voglio farti riflettere su quello che si è verificato nel tuo spirito quando, a causa del nostro graduale rifiuto, il tuo cuore si è chiuso a qualsiasi manifestazione sensibile. C'è stata come una frattura nella tua psiche tra spirito e materia. Tu soffrivi, gioivi, ma solo spiritualmente. Il tuo corpo taceva agli angosciosi interrogativi che allora ti ponevi. Non sapevi dare una risposta. È stato necessario il mio olocausto con tutta la sofferenza che ne è derivata, ma soprattutto la mia prima implorazione al Padre, al mio ingresso in cielo, che ha ottenuto per te la liberazione. Ti svelerò ora, mamma, tua consolazione e conforto, come quegli anni bui non sono stati infecondi per il tuo spirito. Tu amavi, mamma, tu ci amavi con tutta la capacità del tuo cuore generoso, ma questo sentimento che non traeva più alimento da manifestazioni di tenerezza che quegli atti generati dal nostro corpo sensibile producono, si ricaricava continuamente e trovava in se stesso la capacità di crescere, di sublimarsi nell'offerta, di fondersi totalmente nella fede e nella speranza in Dio. Quell'amore, mamma, staccatosi dalla materia e non più condizionato da essa, diventava sempre più puro. Tu nulla chiedevi più per te, ma vedevi solo noi, soprattutto noi, ma nella visuale di Dio. Vedi come Dio Padre sa piegare anche il male e ne trae solo ed esclusivamente il bene? Un giorno ti dissi che se anche tu eri stata la causa di tanta sofferenza ed incomprensione in seno alla nostra famiglia, paradossalmente eri stata tu a capovolgere il progetto nefando del nemico. Oh, mammuzza mia, non piangere, non rattristarti per i miei fratelli, per papà. Essi mi appartengono ed io li proteggerò sempre. Io li stringo al mio cuore come stringo te, che non vorrei vedere mai triste. Immergiti nella mia presenza e nella mia luce. Dia, papà, che ogni sua ansia, ogni suo pensiero mi sono noti e che sono io che do risposta al suo cuore. Lo avvolgo tutto con la mia ombra, lo bacio e lo accarezzo, non è mai solo. Papà, tutti i tuoi versi non sono che altrettanti interrogativi a cui da solo non sapresti dare una risposta. Se questa risposta tu conoscessi, non formuleresti quegli angosciosi perché. Sono io, papà, che parlo al tuo cuore, che rispondo direttamente e placo la tua angosciosa domanda e lenisco il tuo dolore. Credimi, papà, non è vero che solo a mamma io mi rivelo. Se avessi un po' più di fede, assisteresti a cose meravigliose. Sii sereno, abbi fede nella parola di Gesù che ha promesso a mamma che Teresa tornerà al tuo cuore. Questo che state entrambi attraversando è periodo di purificazione e quindi di amore. Confida in me. Nicola. 17 marzo 1992. Nicola. Don Ermanno, affida a me lo svolgimento del convegno carismatico di cui parlavi. Vi condurrò e vi farò approdare ad un porto sicuro. Il cuore della nostra madre dolcissima. Nicola. Per Nicola Marescia. Nicola, vai da Consuelo, ma con spirito distaccato. Devi essere tu stesso a toccare con mano la realtà della situazione. I nostri consigli dal cielo, anche se santi, suscitano dubbi in un cuore ancora innamorato. Poi verrà la pace e con la pace la speranza in una nuova vita. 17 marzo 1992. Nicola, mamma, la signora di nome Maria, che è venuta a trovarti ieri sera, ti ha posto una domanda, alla quale hai risposto dietro mio suggerimento in maniera esatta, ma senza capirne la ragione. Ti chiedeva se al marito, energumeno e bestemmiatore, che si avvia alla pazzia, deve somministrare quelle medicine prescrittegli perché riacquisti o migliori la lucidità della mente o lasciare che le cose vadano così, dietro che non vede via di uscita. Tu hai risposto che devi dargliele. Ti chiarirò un punto importantissimo che da soli non riusciresti a capire. Se ad un'anima ad un dato momento della sua vita, o per un trauma, o per un maleficio, perde la piena facoltà di intendere e di volere e si avvia alla pazzia, Dio Padre Giustissimo congela lo stato spirituale della sua creatura al preciso momento in cui essa non è più in grado di discernimento. Così, se quell'anima si trova in grazia, tale sarà considerata al momento del giudizio dopo la sua morte, e se non in grazia, il giudizio, è chiaro, sarà negativo. Ecco la necessità assoluta di usare tutti i mezzi per il ripristino di quella libertà di scelta che possa consentire ad un'anima di ravvedersi e così salvarsi. Questa nuova amica che ti ho mandata dice di avere sposato il marito senza che lo amasse. Ma lei, a 19 anni, era in grado di intendere e di volere? Vedi dove ha inizio il male di cui adesso ne subisce le conseguenze. Dille che il marito fa oramai parte di lei, che è il padre delle sue creature e che a lei Dio affida quell'uomo. Perché Dio porga ascolto alle nostre suppliche, è necessario togliere quegli ostacoli che impediscono al suo amore misericordioso di venire in aiuto. Non possiamo chiedere misericordia per i nostri figli che amiamo, escludendo gli altri figli che Dio, come padre di ogni uomo, ama dello stesso amore. 17 marzo 1992. Nicola. Mamma, il mio rimprovero è sempre costante, come costante è il tuo modo di agire. Dimentichi che Dio ti tiene ancora in vita, viva e vegeta, ed efficiente perché devi portare avanti la missione che Lui ti ha affidata, mettere su carta quanto io ti comunico. Ogni messaggio che trascuri di scrivere è una luce che si spegne non solo per te, ma per tante anime. Mamma, comprendi la gravità di quanto sto per dirti? Sì, so che c'è la casa, che c'è papà, che Maria fa fatica ad essere disponibile in tal senso, ma ad ognuno la propria responsabilità. Io voglio aiutarti, mamma, ma anche tu aiutami a compiere il mio ruolo di figlio, che vuole solo la tua gioia e il raggiungimento di uno stato più santo. Ti avevo detto l'altra volta, come nella Genesi, sta scritto che prima del peccato originale che ha sedotti Eva ed Adamo, Dio Padre scendeva dal cielo e parlava con loro. È quello che fa adesso con tante anime carismatiche a cui dà il dono dell'ascolto. Egli scende e rivela se stesso alle sue creature attraverso la sua parola, mentre lo Spirito dona ad essi i suoi carismi e Gesù le nutre col suo corpo santissimo e le lava con il suo sangue preziosissimo. È l'era dello Spirito Santo, mamma, è l'aurora in atto che rischiara con la sua luce ancora un po' incerta questa scena apocalittica di distruzione e di morte che si fa palese a tutti gli uomini, anche i più addormentati, ma che prelude alla luce del meriggio che spazzerà ogni residuo di tenebra. Tu, mamma, resti terrorizzata e con te tante anime oneste quando apprendi dalla televisione come il male abbia sedotto tante anime che tutto hanno sacrificato al Dio denaro, affetti, amore e pace. Ora, non ti meravigliare se tanto putridume viene alla luce e ti trovi a dovere constatare come anche persone che reputavi al di sopra di ogni sospetto siano invece coinvolti in scandali. È il momento della verità, mamma. Ricordati che è proprio la verità che vi fa liberi. È il momento della cernita, la zizzania da una parte e il grano dall'altra, ma è anche il momento della misericordia, della purificazione. Lascia che io ti guidi e sii tu docile ai miei richiami, ai miei impulsi, sii tu strumento nel senso più completo della parola. Nicola, quella parola congelata che tu usi nei riguardi dell'anima in procinto di perdere la capacità di intendere e di volere, mi richiama alla mente Lucifero, che con gli angeli ribelli viene congelato nell'idea di essere uguali a Dio, impedendogli un qualsiasi ripensamento o ritorno alla verità. È così, Nico? Mamma, ascoltami, mentre per l'uomo ancora in vita il periodo di prova finisce alla sua morte ed è proprio quell'ultimo istante che viene congelato e di cui dovrà rispondere, per Lucifero la prova si è esaurita all'epilogo di quella immane battaglia che ha visto la sua irreparabile sconfitta. L'uomo in questa prova terrena beneficia della redenzione del Cristo che può rifiutare o accettare. E lo stesso è stato per Lucifero e gli angeli ribelli, ma loro, accecati dalla superbia, hanno rifiutato quel dono che l'amore di Dio Padre porgeva loro e così la loro dannazione è stata definitiva. Nell'ultimo giudizio si accorgeranno che solo Dio è il vincitore e ciò sarà palese anche agli uomini che l'hanno rifiutato e questa constatazione sarà il loro tormento eterno. 21 marzo 1992. Nicola, mamma, spesso da anime che pervengono a te o attraverso il mio libro o per interposte persone, ti senti chiedere messaggi. Tu resti perplessa e da ragione per la tua impossibilità ad accontentarle, ma non manchi mai di mandarle via senza una parola di conforto. A volte anche tu chiedi e solleciti per loro una frase, una illuminazione, ma io taccio, pronto magari dopo qualche giorno ad indirizzare loro il messaggio desiderato. Ti chiarirò, mamma, le motivazioni che mi spingono ad agire in un determinato modo, che varia da anima ad anime, che a voi potrebbe sembrare discriminante. Noi, perché immersi nella luce di Dio, conosciamo i vostri più reconditi pensieri, sappiamo, meglio ancora di voi stessi, quali sono in realtà gli impulsi che vi spingono a chiedere messaggi dell'aldilà. Credimi, mamma, non tutti questi impulsi sono puri, scevri da curiosità, ansiosi di inserirsi nella scia di Dio. A volte certe anime cercano di metterci alla prova, di valutare, al lume della loro misera intelligenza, le verità che vi comunichiamo, che contrappongono alle loro cognizioni, quasi sempre contaminate da false ideologie. Allora io taccio, pronto a chiarire, illuminare, riprendere quando lo reputo necessario e sempre nel momento più giusto. Ora riferisci quanto segue all'amica di Maria, la madre di Cinzia. Maria, tua figlia Cinzia è in perfetta sintonia con il volere del suo creatore a cui ha promesso fedeltà e non può venire meno agli impegni presi riguardanti il suo matrimonio. Il periodo che sta attraversando è un po' buio, ma non totalmente, perché rischiara la strada da percorrere. La sua coscienza la guida. Tu, Maria, anche se spinta dal tuo amore di madre, non puoi interferire in nessun modo. Se così facessi, renderesti più difficile a tua figlia la scelta obbligata, che è quella della perfetta adesione alla legge di Dio, che vuole gli sposi uniti sia nella lieta che nell'avversa sorte. puoi solo pregare. Cinzia deve sì pretendere dal coniuge il perfetto rispetto della sua persona per la dignità stessa di figlia di Dio. 23 marzo 1992, ore 4. Nico, sarò in grado di tradurre in parole quanto tu attraverso l'illuminazione bellissima di poco fa, che è stata come un flash, mi hai rivelato, cioè l'amore infinito del Padre nei confronti dei beati del cielo? Nicola, mamma, l'essenza divina di Dio Padre è luce, che è amore, amore che si dona alle sue creature e le riveste di sé, ma nessuna di esse può sottrarlo a crescere nulla alla sua infinita potenza, anche se ne è completamente ricolma. E questo amore investe ogni creatura, si arresta alle soglie dell'inferno, ma per trasformarsi in giustizia, che è amore tradito. Ti ho portato l'immagine del sole che illumina ogni cosa, dona luce, calore che vita, ma che resta sempre tale nell'essenza, l'astro meraviglioso a cui è impossibile accostarci per la stessa potenza di luce e di calore che emana da esso. Nessuna creatura, anche la più santa, è in grado di contrapporre alla sua infinita sapienza un solo pensiero. Maria Santissima, la creatura perfetta per eccellenza dopo Gesù, è l'umilissima sua serva, eppure ogni beato è compartecipe della sua gloria, della sua potenza, della sua luce, della sua gioia, della sua felicità in maniera totale. Noi siamo ricolmi di lui. Ogni spirito beato, sia esso angelo o uomo, è immerso e posseduto da Dio stesso, nella misura dell'amore che a lui ha tributato durante la prova. Le anime purganti soffrono nella misura in cui hanno ferito l'amore e si purificano attraverso il rimorso. Le anime dannate soffrono anch'esse nella misura del loro tradimento. Ecco perché la giustizia di Dio nell'essenza è anche essa amore. 24 marzo 1992. Il pensiero relativo alla beatificazione di Nicola, se inizialmente mi aveva sfiorato sotto l'impulso che mi veniva dall'alto poco alla volta, si era assopito davanti alle difficoltà prospettatemi da Eugenio. Era come un piccolissimo seme interrato che non dava segno di sé. Ma pochi giorni fa qualcosa è venuto fuori. Mi era stata regalata un'immaginetta riproducente la figura di Luigina Sinapi, a me completamente sconosciuta. Venne a conoscenza a sommi capi della sua vita da un'amica di Nicola, la quale mi riferì pure come quest'anima si fosse lamentata che dopo la sua morte più nessuno la invoca, mentre le sue mani erano ricolme di doni. Istintivamente la pregai di venirmi in aiuto. Quella notte stessa sentii dirmi come, essendo Nicola il capolavoro di grazia di Maria Santissima, la nostra Madre Celeste chiedeva che fosse inoltrata al più presto la pratica per la sua beatificazione. Alla mia obiezione dove trovare i milioni occorrenti, mi rispose di iniziare con i miei 30 milioni, ricavati dalla vendita di un terreno di mia proprietà, e che il resto sarebbe venuto da sé. Mi sono sentita il cuore inondato da tanta gioia e adesso mi muovo in quella direzione. 25 marzo 1992. Nicola, mamma, ti ho sempre detto che la verità vi fa liberi. Mentre in questi ultimi tempi ti ho spinto a prendere coscienza dei tuoi errori, in particolare di quelli che hanno determinato tante fratture dolorose in seno alla nostra famiglia, oggi, affinché il tuo rimorso non prenda il sopravvento allontanandoti dalla gioia e dalla verità che ha portato me alla gloria, ti rivelerò la responsabilità di Margherita ed anche la nostra di figli. Ti ho sempre ripetuto che siamo noi chi apriamo la porta al nemico. Margherita è approdata nella nostra famiglia già satura di rancore e forse di odio nei confronti della sorella che, stretta dalla necessità, 8 figli da sfamare nell'immediato dopoguerra, fu costretta a mandarla via. Tu sai come non sia mai riuscita a perdonarla, al punto tale da preferire me, un estraneo, ad erede testamentario. Non è riuscita mai ad accettare il lavoro onesto in seno alla nostra famiglia, in cui vedeva solo la sua ambizione mortificata e di qui la sua invidia, purtroppo alimentata anche dai tuoi determinati atteggiamenti. Come vedi, c'erano tutti i presupposti perché il nemico entrasse da padrone e nel suo odio atroce trasformasse una famiglia che poteva essere meravigliosa, ferendola nella parte più vitale, il nostro amore per te, per la madre. Il nostro atteggiamento? Da piccoli, inconsapevolmente, ma più grandi, quando bastava riflettere e valutare, ci siamo adagiati in un'apatia di morte. Papà ha colto in determinati momenti la gravità della situazione, ma anche lui, per quieto vivere, si è sempre più sprofondato nel suo lavoro che tanto appagava la sua persona e il suo spirito. Come vedi, mamma, ad ognuno la sua responsabilità, ce n'è per tutti. Quella che più degli altri ha portato il peso del dolore sei stata tu, ma quanto amore in cambio dal tuo Gesù. Ritorna spesso a considerare il suo infinito amore, le sue amorevoli attenzioni, i suoi aiuti, i suoi doni ed arriverai al punto da esclamare: Signore, grazie, per la mia sofferenza sei stata la spinta che mi ha aperto il tuo cuore. Grazie Gesù per il dono di Nicola, dono grande di cui comprenderò il valore solo in cielo. 27 marzo 1992. Nicola, amore mio, eccomi a te. Inondami della tua luce, comunicami la tua pace. Nicola. Ti amo, mamma, e sono felice quando la preghiera notturna che sale dal tuo cuore si fonde con la mia supplica ed investe il cuore del Padre, di Gesù e della Mamma Celeste. Essa va ad unirsi alle suppliche che partono dal cuore di tante anime amanti, che recepiscono la tristezza del momento e che sono come una luce che si sprigiona dalla terra e sale sino al cielo. E noi beati ci uniamo alle vostre implorazioni ed esse commuovono il Padre, Maria Santissima la Madre, e lei stende ed allarga il suo manto protettivo per accogliere ancora più figli in pericolo ed anche voi con lei diventate corredentrici. Mamma, il momento è terribilmente triste per voi. Non temete, diceva Gesù a coloro a cui si manifestava. Sono io. Com'è grande la sua potenza, mamma, e come infinita la sua misericordia, dal nulla trae tutte le cose. Pensi che non può cambiare in un attimo tutto il male che è su questa terra già intrisa del sangue del suo Gesù in un'oasi felice? Sì che lo può, mamma, abbiate fede e continuate a pregare, fate sì che come una valanga che tutto sommerge sia la supplica che parte dalla terra e travolga l'ultima resistenza della giustizia di Dio. Egli vi ama. Grazie, mamma. Ore 5:10. Nicola, le cose che testé mi hai rivelate sono troppo grandi. Sarò in grado di tradurre in parole umane verità così profonde che abbracciano tempi così remoti per arrivare ai nostri giorni che preludono all'epilogo della redenzione di Gesù? Egli era l'atteso, mamma, e attraverso la sua immolazione e la sua morte doveva ricondurre l'uomo alle sue origini, vero figlio di Dio. Egli è colui che ha raccolto e presentato al Padre il grido di dolore delle madri di Israele, a cui sono state strappate i loro piccoli nella scanna degli innocenti. Preludio di tutte le madri che da allora urlano ed implorano per l'identico misfatto. Egli è colui che ha raccolto ogni lacrima, ogni spasimo che è partito dal cuore di ciascuno dei suoi figli oppresso da un nemico spietato. Il dolore e lo spasimo dei moribondi, dei carcerati, dei torturati, dei feriti nella carne e nello spirito. Accanto al carnefice c'è sempre la vittima che implora pietà. Nulla è andato smarrito, mamma, neppure il lamento più nascosto e silenzioso, neppure una sola implorazione di aiuto. Spesso vi siete chiesti quando il vostro spasimo aveva raggiunto il diapason della vostra sopportazione e la vostra implorazione rimaneva senza risposta. Chi era il più potente, se Dio o Satana? Ma tutto doveva essere consumato in olocausto di propiziazione, perché la giustizia divina soddisfatta avesse ricomposto l'equilibrio infranto dal peccato. E questo Gesù, reietto dallo stesso suo popolo per il quale si è immolato e che ha continuato nel tempo attraverso i suoi martiri la sua passione, attraverso la continua immolazione di vittima nell'Eucaristia esposta a tutti i sacrilegi, a tutte le ingratitudini persino di coloro che erano stati più beneficati, oggi questo stesso Gesù, dopo aver presentato al Padre il rendiconto della sua opera salvifica, si appresta a tornare su questa terra sfolgorante di luce, vincitore della morte di Satana, non più in competizione con il nemico schifoso, che nei vostri cuori faceva di tutto per essere lui il vincitore e vi rendeva sempre più schiavi, ma lui, solo il Signore delle vostre anime redente dal suo sangue, verrà. E la terra, che gli appartiene di diritto, tornerà ad essere madre per i suoi figli e non più matrigna. Mamma, all'illuminazione così folgorante che ti rende consapevole come tutto ciò preludi ad una gioia senza fine, in cui tutti i nodi saranno sciolti, tutti gli interrogativi troveranno la risposta che placa, un'ombra è passata nel tuo cuore. Ti sei chiesta se l'ostia pura, fatta di materia, in cui si annienta la potenza di un Dio, in una umiliazione totale che tutto lo racchiude, se Gesù, Eucaristia che tu tanto ami, che per tanto tempo ha nutrito il tuo spirito e il tuo corpo, ci sarà più sotto queste specie. Mammuzza, tu ti lamenti che non mi vedi, anche se per un dono particolare mi senti e parli con me. Non saresti infinitamente più felice se ti dicessi: mamma, sono tornato a te, così come mi hai sempre amato, nella realtà non solo di spirito ma anche di carne? Non senti come tutte le fibre del tuo cuore palpitano di gioia, di una gioia che rasente il dolore tanto e profonda? Mamma, piangi, sì, piangi. Le tue lacrime andranno ad ingrossare, rendere più potente la spinta di cui ti parlavo, che atterrerà l'ultima resistenza della giustizia di un Dio ferito, e la valanga del suo amore, non più trattenuta, si riverserà su questa umanità che geme nelle doglie del parto. . 14 aprile 1992, Nicola. Riccardo, questa volta non è un richiamo, né tantomeno un rimprovero, ma è una implorazione dolorosa che scaturisce dal profondo del mio animo che tanto ti ha amato e ti ama. A stento, io e Maria Santissima abbiamo allontanato con le nostre ardenti suppliche l'ira di Dio che tu hai ferito nel suo amore di padre. L'ultima occasione che Dio ti offre, dopodiché sarà l'abbandono totale e né io né Maria Santissima potremo fare più niente per te. Mi ascolti, Riccardo? Comprendi la gravità di quanto sto per dirti? Comprendi cosa vuole dire per un'anima tanto privilegiata, tanto ricoperta di doni gratuiti e non meritati, l'abbandono di Dio? Io tremo per te, soffro e tremo. Ma perché scherzi col fuoco? Credi proprio che questa vita sia un'allegra vacanza? Quanti richiami, quanti rimproveri attraverso mamma, il mio libro ne è pieno. Ma tu li hai lasciati scivolare su di te con una inusitata superficialità, senza che essi avessero almeno scalfito un poco la tua anima, senza comprendere che essi mi erano costati intimo dolore, perché noi soffriamo quando voi che amiamo restate indifferenti ai nostri richiami. Credi che tutto ti viene donato così, senza che tu ci metta niente di tuo? Come ti sbagli. C'è una pagina del mio libro in cui, rivolgendomi proprio ad Antonella, le dicevo come la gloria di cui oggi godo non mi era stata offerta su un piatto d'argento, ma che tutto avevo dovuto sacrificare, vita, affetti, carne, spirito, e bada bene, i richiami della carne erano imperiosi, e l'appagamento di essi mi era dovuto, perché il mio amore per Antonella era santo, perché voluto da Dio, ed avevo solo 30 anni. Ma tu no, Riccardo. Tu vuoi tutto, tu desideri tutto, persino i privilegi che Dio ti ha accordati, e niente vuoi sacrificare perché essi non ti siano tolti. Mamma, a conoscenza di questo mio messaggio personale, soffre tanto anche lei, perché ti vuole bene. Ma come posso consolare il suo cuore che soffre tanto per l'atteggiamento dei miei più cari? Ascoltami, Riccardo. Esponi le miserie del tuo animo a coloro che assieme a te hai compromesso. Invoca attraverso loro il perdono di Dio con umiltà grande e come per Pietro, Dio, per la sua misericordia, ti darà misericordia. Io, Nicola, tuo vero amico, ti sarò vicino. Di più, credimi, non posso.